Sabato 7 maggio 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 26. Gesù, vedendo sua madre e lì vicino il discepolo che amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Franca?
Ma desidererei tanto capire cosa vuol dire questo per noi, perché ogni parola è per noi, non per la nostra vita spirituale. Questo che la madre sta ai piedi della croce e le vicine il discepolo che amava, che cos'è in me questa madre, questo discepolo che lui ama, e quando è che passa questo per me, donna, ecco tuo figlio.
Ma Giovanni era l'unico che era lì. Gli erano scappati tutti.
È quello che rimane.
Infatti era vicino alla madre.
Ecco.
Per questa vicinanza che Gesù dice alla sua madre, dice: ecco tuo figlio. E nello stesso tempo invita la madre al superamento.
Il suo figlio secondo la carne.
Si capisce.
E in noi è quando questo superamento ci vuole fino per arrivare alla nascita da Dio, ci vuole il superamento di tutto.
Ma questo avviene in quanto Cristo muore e la madre avrà il compito di accompagnare Giovanni e quindi ogni uomo che sia stato però vicino alla morte di Cristo, che accompagnava la Pentecoste, cioè dalla morte alla Pentecoste.
Quindi la lezione è questa.
Perché lei ci insegna come si fa a concepire Dio e quindi a rinascere da Dio.
Ancora? Donna, ecco tuo figlio. Io dico che siamo tutti figli. Spiritualmente tutti i figli di questa madre.
Se lo siamo.
Che se lo siamo, se riusciamo a superare.
E questa madre è una che dice: io non conosco uomo, che vuol dire che lei guarda solo Dio. Per cui noi siamo figli di questa madre, nello spirito, se anche noi diciamo questo, non conosco uomo, se non conosco ragioni umane. Non hanno fatto argomenti, solo quella ragione, la ragione di Dio, quindi da Dio.
Se riusciamo a superare tutte le cose.
Certo. Altrimenti non possiamo avere Maria come madre. Noi abbiamo altri padri e altre madri. Siamo motivati da altro. Domenico?
Con questo vedere, l'avevo fatto una volta il tema, ricordo adesso, del vedere del figlio di Dio, che lui vede, vedendo sua madre vicino a lei, dice che amava, come là col cieco della nascita. A un certo punto non è il vedere esteriore, ma il vedere del figlio di Dio che vede tutto nel padre. Quindi vedendo il discepolo che amava, cioè che amava, perché amava nel senso che più uno conosce, più vede di essere amato. E allora bisogna riflettere sul fatto che di questo vedere che quando è il momento in cui Gesù ci affida sua madre. E lui lo vede, noi possiamo anche non vederlo. Lui lo vede e quindi può dire queste parole: donna, ecco tuo figlio.
Carla?
Scusa. Gesù dice queste parole prima di morire. Ce le dice prima.
Morto non può dirle.
Sì, ma adesso ho visto in noi, no? Prima della morte del nostro Dio. Sì. Però questa sua madre, no? Vedendo sua madre, vede in Giovanni sua madre, perché sua madre in noi è il desiderio di...
Non vede in Giovanni sua madre.
No, perché le dice, già, perché lo dice poi
vede
dopo.
Sua madre, no? A quel suo si riferisce a Gesù, mica Giovanni.
Già, giusto. Ma allora come lo vede questo Gesù?
È Gesù che trasferisse sua madre a Giovanni, per cui è detta madre di Giovanni. Maria non era madre di Giovanni.
Ma adesso...
C'è un trasferimento di funzione. funzione di madre. La madre di Gesù, Gesù muore, e può anche essere una ferita, può anche essere un'offesa.
Per Maria, per sua Maria, madre.
Perché Maria è madre di Gesù, non vuole essere madre di un altro. Le persone sono insostituibili. E uno può anche sentirsi offeso. Se ad uno che gli morisse la moglie, si presenta su un'altra donna, dice: ecco tua moglie, quello lì.
E qui Gesù le dice quello alla Madonna, glielo dà come, come un'imposizione alla Madonna.
Un compito.
Perché dice, come un compito.
Come un compito.
Per noi questo... Perché tanto lì c'era presente sua madre, c'era presente Giovanni.
Certo, erano tutti due. Giovanni era l'unico discepolo che era presente ai piedi della croce, gli altri non c'erano. Perché c'erano tre Marie e c'era Giovanni.
Quindi Gesù ce lo dice se noi siamo ai piedi della croce, questo perché è visto per noi.
Certo. Sì, però Maria, come ho detto, è la creatura tipica, presentata, il prototipo, presentato da Dio per noi, per farci capire come si concepisce Dio. Quindi rappresenta la creatura perfetta voluta da Dio, cioè rappresenta noi. Allora diventa nostra madre. Nostra madre perché è la figura tipo, l'esemplare, perché possiamo concepire come lei ha concepito. Ora quello che lei ha concepito è un fatto magico, di cui non capiamo, non possiamo capire. Però quello che è avvenuto in lei è lezione di quello che deve avvenire a noi, non magicamente, ma consapevolmente, con piena consapevolezza. Allora, Maria è la figura tipo per insegnare a noi come si arriva a concepire Dio, come si arriva per concepire Dio. Concepire Dio avviene con l'anima, quindi come si fa a concepire Dio con la nostra anima? Bisogna la conoscenza, non puoi arrivare alla conoscenza se non concepisci, a realizzare una cosa se non concepisci.
E
poi non puoi concepire se non sei come Maria.
Poi volevo chiedere della settimana di sabato scorso, no, che si era detto presso la croce di Gesù, che la croce è vista come conflitto, no? Si è detto che il conflitto va affrontato perché ogni problema non risolto, rinviato e aggravato. Però pensavo, non c'è il rischio poi di preoccuparsi del problema e di perdere Dio? Di vista Dio, perché è come la zizzania, no? Preoccuparsi del problema.
Certo.
E allora
sì, ma questo non è zizzania.
Hai detto ogni problema, piccolo o grande, qualunque tipo di problema, rinviato, ritorno sempre aggravato.
Certo.
Pensavo a vederlo come la zizzania.
Sì, ma Gesù non è zizzania. Non è un male da togliere.
Il problema
è da capire. La parola di Gesù è parola di Dio. La parola di Dio non è di zizzania.
Quindi infatti la parola, di Dio, è Gesù,
la parola di Dio ti dice non togliere la zizzania. Ma è questa parola qui che ti dice non togliere la zizzania, è da capire. Ma la parola di Dio è una persona, perché presso Dio tutto è persona. La parola di Dio è il verbo. Mi capisci? Quindi Cristo non è zizzania. Anzi, Cristo è colui che ti insegna come comportarti con la zizzania.
Ma quindi se il problema è Cristo.
Quindi il problema
se il problema
è Cristo.
È Dio, ecco. Perché Cristo se la prova sabato, come si diceva, qualunque problema.
Cioè, tu devi sempre vedere il positivo nelle cose. Capisci? Cristo è il positivo, cioè ciò in cui ti devi impegnare. La parola di Dio, però, tu la devi mettere come problema, nel senso che devi cercare di capirla. Quindi il effetto positivo. Non devi vedere la parola di Dio come negativo, non devo fare questo, non devo fare quello. Se tu anche ti impegnassi a non fare niente di quello che non ti dice la parola di Dio, ma non fai quello che ti dice la parola di Dio, tu resti fuori. Quindi il problema non è non fare, il problema è fare. Fare vuol dire capire.
Sì, sì, ma quindi il problema era visto come...
Il problema è capire.
Era inteso come il problema sulla parola di Dio, non era con la parola di Dio.
Ma non è sempre la parola di Dio.
No, cioè,
il problema è il problema in quanto problema. Noi possiamo vedere il problema come non devo rubare, non devo fornicare, non devo desiderare, non devo uccidere, eccetera. Quello non è il problema. Il problema è amare. Quello è il problema. È quello di amare. E come si fa ad amare? E quello è il tuo problema. Amare non vuol dire ti amo. Non vuol dire le parole. Allora quello vuol dire amare. Vedi che diventa problema. Ma dico, diventa positivo. Il problema tu devi sempre vedere come aspetto positivo, nell'aspetto positivo. Tendere si può stare, perché fai tutto negativo, il negativo resti con la zizzania.
In quel senso che sì.
Ecco.
Sì, invece vedere questo affidamento come in vista della risurrezione dell'uomo, no? Verso cui Cristo sta conducendo gli argomenti. Maria è colei che ha tolto la pietra, levate la pietra. E allora la lezione che ci ripresenta Gesù è quella, no? Davanti, di fronte all'esperienza di morte, ecco, levate la pietra, cioè quello sì. Che riferisce tutto a Dio.
Togli la pietra e giunge alla risurrezione, sì. C'è tanto ancora. Togli la pietra a condizioni essenziali, si capisce? Ma poi da togliere la pietra all'uomo che risorge.
Infatti lì in mezzo c'è ancora Cristo che...
Perché Maria è quella che ha tolto la pietra, d'accordo? Lei
non conosce l'uomo, quindi per lei quello che vale è solo Dio. E le ragioni di Dio, proprio di che lì non c'è la pietra. Che dentro che la pietra c'è la ragione, cioè, le ragioni umane, cioè, quindi si sottraiamo. Maria non si sottratta, quindi la pietra non c'è l'ostacolo. Ma tra questo non ostacolo e Dio della risurrezione
c'è in mezzo, c'è quella condizione di cui hai parlato domenica.
Sì, c'è il ringraziamento che bisogna riconoscere l'autore, che tutto viene dal padre, bisogna conoscere colui che viene dal padre, bisogna imparare a stare in ascolto di colui che viene dal padre, perché colui che viene dal padre, siccome il padre rivela se stesso, la pienezza di sé soltanto nella sua singolarità, quindi soltanto suo figlio, soltanto ascoltando il figlio si giunge alla risoluzione. Quindi tra le pietre è senz'altro, perché con la pietra tu ti sottrai e quindi finisci.
Quindi poi c'è tutto il cammino. Per arrivare alla risurrezione dell'uomo, dopo questa tappa qui, è necessario l'incontro con il Cristo risorto, per poterlo ascoltare.
Certo, ma tu, la risurrezione del Cristo avviene se tu muori te stesso. Ora Maria ha questo compito qui, di segnarti il passaggio dal Cristo morto, perché tu fai esperienza di morte del Cristo, di quello che ti parla, fino alla risurrezione, fino all'ascensione, fino al Padre, quello che ti accompagna in questa dedizione unicamente a Dio. Maria è colei che ha un problema solo, Dio. Non conosce altro, non vuole conoscere altro. Allora, prima c'è tutto il problema di superamento, mondo, ancora altri ostacoli, quello non c'è in Maria. Ma c'è però in noi. Allora qui c'è Cristo, che si conclude con la morte del Cristo. Per la morte di Cristo noi abbiamo il compito di Maria, che ti fa poi scoprire il Cristo risorto. E che ti conduce a scoprire il Cristo risorto? Quando tu sei morto a te stesso, hai messo Dio prima di tutto, come l'ha messo lei. E vivi per Dio, quindi se siete risorti, non cercate più, cercate le cose del cielo invisibili, lì tu trovi il Cristo risorto, alla testa del Padre.
Cioè, non lì.
C'è questo spazio da riempire, capisci? Per giungere. Perché la rinascita è poi Pentecoste.
Appunto, quella risurrezione, cioè, che...
La risurrezione e la rinascita, nello spirito la risurrezione e la rinascita coincidono.
Ecco, questo qua. E poi appunto il fatto che contemporaneamente Maria sia madre del Verbo, madre del Figlio di Dio e madre, dico nostro, no? Ma dico madre del discepolo, no? Allora ecco, vuol dirci che c'è questa coincidenza di nascita nel momento in cui nasce il Figlio di Dio.
Perché il Figlio di Dio, il Figlio di Dio deve morire. Morire vuol dire rendersi assente. In noi, per noi. Quindi bisogna che noi trionfiamo. Sì. Bisogna che noi abbiamo la possibilità di ucciderlo, di farlo fuori, di non sentirlo più. A quel punto lì cosa succede? Tu sei senza niente. Ecco, adesso c'è il compito della madre di farti recuperare. Colui che è morto, perché il passaggio della morte è essenziale, capisci? Nella missione del Cristo, il passaggio della morte, della croce, è essenziale per farti scoprire il male che porti dentro di te, cioè per farti scoprire che sei tu che sei decida. Non è che Dio sia assente perché non ci sia, capisci? Ma Dio è assente per farti capire cos'è che lo uccide in te. Capisci?
Sì, no, appunto, e poi questa invece contemporaneità di Maria, che è madre di Dio e madre nostra, che qui ci viene a formarsi una uguaglianza tra Gesù, figlio di Dio, e Giovanni. Quindi lei è madre di
madre con Gesù, che concepisce,
no? Madre di,
madre con che concepisce,
di Giovanni.
E che insegna a concepire. Noi, avendo ucciso, abbiamo bisogno di imparare, che qualcuno ci insegni a concepire Dio per trovare Cristo che risorge, perché Cristo non muore per condannarci, ma per salvarci. Quindi l'assenza di Dio non è per condannarci, che se Cristo fosse assente, morto, Dio morto, mi capisci, eccetera, noi ci sentiremmo completamente perduti, morti, finiti, condannati, non c'è possibilità. No, Cristo muore per salvarci. Per salvarci, ora, siccome la salvezza sta nel giungere a conoscere Dio, Cristo muore, quindi la morte è contemplata, questo processo di maturazione, qui si richiede il superamento dell'io, cioè la morte del nostro io, perché questo è il pesce dell'io che uccide, qui il pesce dell'io che uccide. Cristo, lasciandosi uccidere, rivela a noi il corpo del peccato, cioè rivela a noi che cosa è in noi che lo uccide. Quindi dà la possibilità adesso a noi di superare questo che lo uccide, perché noi magari crediamo di essere giusti e uccidiamo Dio.
E Maria è questo, quella che ci insegna,
ecco,
questo.
Certo.
Quindi, sì, sì, sì.
Perché Maria dice, io non conosco tutte le nostre ragioni umane, che noi facciamo rientrare nella volontà di Dio. Molti si dicono, ma io appartengo a questo ordine, io ho questa regola, io ho questi doveri, quindi non posso. Ecco le ragioni con cui noi... Ma chi? Tu vai a dire uno che nella trappa, che ti dice io questa regola da seguire, cioè, vai a dire che sta uccidendo Dio. Dice in faccia, capisci? Capisci? Quindi vedi quanto è difficile. E più l'argomento è religioso, e più è difficile da capire, eh? Che è motivo di delitto.
Il Cristo rivela a noi il motivo che fa sì che, cioè, che dopo manda a morte.
C'era.
Però come dicevi prima con Giovanni...
Per questo vedi, il confronto con Maria diventa meraviglioso, perché Maria non ti dirà mai le ragioni che dici tu per giustificarti nella tua, capisci, nel rifiuto della ricerca della conoscenza di Dio. Maria non ti dirà mai io questa regola, io questo compito, questi doveri. Non si sottrae mai, perché... Anzi, dice, io non conosco uomo, non conosce nessuna regola, non conosce niente, conosce tanto Dio.
Però, da come dicevi prima con Giovanni, il problema non è il negativo, nel senso che ci rivela quello che rimane da morte, però noi non dobbiamo preoccuparci di questo, bensì del positivo, cioè di come si fa ad amare, non,
capire.
Non di che cos'è, però...
Siccome noi ci illudiamo, mi capisci? E diciamo che qualcuno ci mette di fronte a questa illusione, noi ci crediamo giusti. Noi ci chiamiamo a posto, io lo sento a mia famiglia, lo sento tutto, per, capisci, ecco, andare in ordine religioso, per andare in convento, per un'istituzione, e quindi sono a posto, quello mi viene a insegnare, io sono a posto. E chi mi libera da questa illusione?
Però il non conosco l'uomo e mi sembra che faccia leva sul negativo, cioè non conosco, nel senso che togli questo, togli quello, cioè nel senso che... escludi tutte le altre ragioni, nello stesso tempo non ti dice come.
Cioè, fate me con la tua volontà. Lei dicendo non conosco uomo, conosco tanto conosco solo Dio. Non conosco altri argomenti.
Però tu l'altro giorno.
Cioè a Pietro Gesù dice tu ragioni secondo gli uomini e lo dici che è un demonio, perché ragioni secondo gli uomini. Maria non ragiona certamente secondo gli uomini, anzi scandalizza gli uomini. Capisci?
Tu l'altro giorno dicevi, quando tu superi tutto, superi il pensiero del tuo io, muore te stesso. E qui è negativo, però non è ancora la risurrezione di questo.
Ah no, no,
che,
no,
cioè
no.
Morendo non risorgi.
Tu togli la pietra.
Togli la pietra.
Ma dico, togli la pietra, togli questo ostacolo, perché il pensiero tuo io è quello che uccide. E ti apri, ecco allora ti apri, perché vedi, con la pietra tu non sei aperta, Quando tu hai delle ragioni con cui tu ti giustifichi, tu certissimamente tu non sei aperta alle giustificazioni di Dio. Capito? Tu fai obiezioni, ma non sei aperta.
Noi queste giustificazioni non le conosciamo fino a quando Cristo, morendo in croce, non ci dà la possibilità di conoscere. Pinuccio altro giorno diceva, Cristo morendo in croce ci interroga sul principio. Cosa vuol dire questo?
Su quel che hai messo tu prima di tutto.
Ci interroga su questo, cioè ci dà la possibilità di evidenziarlo e di superarlo.
Giovanni è sotto la croce perché era vicino a Gesù, cioè è stato condotto da Cristo sotto la croce perché Cristo l'ha portato lì e l'ha seguito, no? Questo essere lui davanti alla croce, davanti a Cristo morto, che cosa significa? Che questa sua necessità di questo passaggio, nonostante fosse vicino a Cristo, e di avere quindi la Madonna come madre, e il passaggio
vicino vuol dire che era accessibile all'argomento della morte del Cristo. Questa accessibilità è la sua possibilità di ricevere la madre di Cristo come sua madre. Nel campo dello spirito, però, tu sei vicina a, in quanto però, sei accessibile agli argomenti dell'altro.
C'era stata condotta, era stato condotto nella possibilità di morire se stesso. Questo l'ha soltanto capire per poter vedere l'altro.
Infatti era amato e amava, capisci? E l'amore è questa apertura, questo superare il pensiero proprio io. Quello che dico io, quello che noi diciamo amore non è un perché, questo amore è affermazione dell'io, possesso. Nel campo della verità, del spirito, no. Capisci? L'amore è il superamento del pensiero dell'io. Per il bene dell'altro, quindi per glorificare l'altro, si vive per l'altro, non per se stessi. Uno che nell'amore dice sei io, certissimamente è fuori, è dell'amore, capisci? Però noi diciamo quello ama.
Sì. Quindi la parola di Dio in un primo tempo ci deve convincere della necessità di morire a noi stessi.
Certo. E qui viene la morte, di Cristo in croce.
Con Cristo morto in croce.
Per cui noi facciamo esperienze di essere soli, come mai?
Non possiamo... Come mai ho seguito lui oppure sono...
Pensavo questa scena...
Tutto per... sul violo.
Tutto violo. Questa scena per noi vuol dire che noi possiamo avere la possibilità di diventare figli di colei che non conosce uomo solo se ai piedi della croce capiamo quello che Gesù ha fatto per noi, no? Per il discorso che facevi con Franco. Cioè, solo se...
Sì, se ai piedi della croce c'è la presenza di Maria, è abbastanza facile capire, perché Maria è una che mi sconfessa completamente, che sconfessa me che sto pensando a me stesso, mi capisci? Perché ho una figura tipo che dimentica di sé. Ora, da questa presenza con il Cristo morto in croce è facile capire.
Si collegare...
Facile capire, capisci?
È l'unico mezzo che... abbiamo noi per fare il passaggio, cioè quello che dicevi ci porta alla risurrezione.
Certo.
E infatti diceva appunto che i piedi della croce c'è in Giovanni, non ci sono gli altri posti.
Certo.
Quindi anche qui è superato questa specie di, diciamo, di invidia, no? Il discepolo che Gesù amava.
Ah, beh, sì.
È logico se è l'unico che rimane in piedi della croce.
Esatto.
Ma adesso pensavo, quando all'angelo Maria dice non conosco l'uomo, il fatto che prima dica com'è possibile, ma questo com'è possibile come da interpretare? Con un dubbio oppure semplicemente come avverrà questo?
Come? Semplicemente?
Dire come avverrà questo.
È come avverrà.
Dato che...
No, non è...
Non è dubbio.
No, infatti lei diventa non avere dei dubbi. Lei è sicura. Lei sa quello che vuole. Sa su quali ragioni lei si appoggia. Capisci? Se l'angelo avesse detto conoscerai l'uomo, eccetera quanto, lei si rifiuta, non conosco l'uomo.
E qui, lei sotto la croce, no? Qual è il tipo di superamento? Proprio quello di, del legame sentimentale con il figlio, visto che lei
già rivede, sì, perché lei aveva questo legame qui, ha dovuto superarsi, ha dovuto addirittura accogliere Giovanni al posto di suo figlio. Perché suo figlio le dice quello, quel tuo figlio.
Però lei in certo... sì.
Che ho detto che avesse, ne pensi di io, poi sono offeso, anzi è un'offesa.
Però lei comunque sapeva benissimo che era, era di natura divina, anche se non conosceva neanche lei.
Come d'accordo, Dio. D'accordo, però anche, anche per lei, anche per lei,
chiaramente.
Certo, quando dicono, ecco tua madre, ecco i tuoi fratelli, chi è mia madre, chi è mio fratello? Vedi, c'è sempre questo, che prende sempre un'offesa, capisci, il figlio che dice chi è mia madre, pensa un po'. E quindi c'è questo superamento, questo non giustificare i nostri rapporti in base al sentimento, anche nei riguardi padre e madre.
Quindi tra Giovanni e la Madonna, no? Visto che tutti la Madonna, appunto la Madonna, Giovanni è comunque il discepolo che è l'intelligenza, no? Però fra i due Giovanni deve essere sottoposto alla Madonna come...
Sì, sì, e Giovanni era, anche lui era un processo. C'era questo amore, perché il discepolo che Gesù amava, quindi Maria evidentemente sa questo amore qui, di suo figlio per Giovanni. Quindi amando Giovanni lei non tradisce mica il figlio, perché resta nell'amore, capisci? Perché appartiene all'amore del figlio. Quindi il figlio ama Giovanni e anche lei ama Giovanni. Allora accetta, può accogliere da Gesù, altrimenti avrebbe subito una ferita. Accoglie da suo figlio questo compito, ecco tuo figlio.
Vede la logica
nell'amore.
Quindi se vede la logica dell'amore non risulta un'offesa come il fatto l'esempio l'altra volta, se è uno che muore e dice questa è tua moglie, ecco, che sarebbe un'offesa.
Dico, nel pensiero dell'io,
sarebbe
insopportabile, un'offesa, ecco. Perché la persona è insostituibile, esatto. Cioè Gesù non può sostituire Giovanni.
Cioè questo fa capire il superamento che ha fatto Maria, perché lei se non è più un'offesa vuol dire che ha superato bene il suo io, mi veniva, si può fare un paragone, così un parallelo tra l'annunciazione, tu conceperai un figlio, e qui i piedi della croce, quasi come un annuncio, questo è tuo figlio. È sempre un compito, una missione che Dio affida a Maria. No? Sì. Ecco, laggiù chiede spiegazione, qui invece tace, accoglie, vuol dire che non ha bisogno di spiegazioni. Però non so se ho capito bene quello che hai detto a Osvaldo poco fa, no? Che lei ha chiesto spiegazioni, cos'è che doveva fare, non è che dubitasse, no? Però se l'angelo, cioè l'altra volta hai detto chiede spiegazione, devo unirmi a un uomo o no? E adesso poco fa hai detto se l'angelo le avesse detto di venire a un uomo, lei non avrebbe accettato.
Okay.
E allora che tipo di spiegazione chiedeva?
Non conosco l'uomo.
Ma allora che tipo di spiegazione chiedeva?
Cosa deve fare? E chiede questo. Infatti lei conclude...
Non deve fare niente.
Conclude dicendo, si è fatto secondo la tua parola. Capisci? Quindi conclude lasciando fare, capisci, secondo la parola di Dio. Sandra?
Pensavo che i tempi sono di Dio.
Tempi sono di Dio.
Penso che... E questa è una scena bellissima. Ma... avete accostato l'annunciazione, no, nella morte c'è la vita,
la morte è la nascita, capisci,
ecco. Là c'era in fondo la morte di Maria al proprio io, perché nel momento in cui diceva sia fatta la tua volontà,
certo,
si annullava la sua,
certo.
Quindi qui c'è la morte di Gesù, ma lei è già nella vita, lei continua la missione,
certo,
perché sa già. E Giovanni, non so chi sia.
Ma Giovanni rappresenta l'uomo che deve,
che fa il passaggio.
Che fa il passaggio a Cristo.
In quel momento lì.
Perché sarà il Cristo.
Eh già, gli dà la madre e appunto, lui sconfessa la propria madre. Chi è tua madre?
Certo.
Madre è Maria.
Certo.
Sì.
Hai detto adesso con Sandro che già nell'Annunciazione la Madonna è morta proprio io, no? Dicendosi perché secondo domanda. Ma qui come la Madonna supera questo? Non è ancora arrivata a Pentecoste, quindi come può superare questo passaggio da riconoscere come suo figlio Giovanni?
Ma lo supera perché suo figlio stesso glielo dice.
Cioè lei vive
suo figlio, perché lei è madre. Lei è madre,
sì, per
quindi
questo.
Quando è madre, lei ha un legame con un figlio.
Sì. E come può pensare?
Infatti, ha già 12 anni il figlio, perché ci hai fatto questo?
Sì.
Quindi c'è questo legame, perché ci hai fatto questo? Quindi allora anche lei è passata attraverso la morte di suo figlio, come per maturare, poi perché anche lei arriverà a Pentecoste.
E come in questo passaggio non so, no?
Il passaggio lei lo fa in nome di suo figlio, perché suo figlio le dice quello, sostituisce a sé un altro.
Si faccia di me secondo il tuo parola.
E lei deve accettare, insomma, prima diciamo l'accettato è stato un miracolo, insomma, il concepimento,
sì.
Capisci? E qui deve accettarlo consapevolmente, ecco, perché lei è legata a suo figlio, sì. E suo figlio che le dice un altro figlio, quindi c'è proprio una morte. Per cui la morte di Gesù in croce è la sua morte.
Sì, sì, sì.
La madre che muore, capisci?
Sì, quindi, ecco,
che muore se stessa come madre. Morte, come
sì.
Madre.
Sì, sì.
No? Poi disse al discepolo, ecco la madre tua. Nino?
Ecco, quindi, come ha detto a Maria una frase che le fa superare il suo io, così la dice a Giovanni, per il quale anche lui deve cambiare tutta la sua visione, perché ormai ha una madre nuova.
Certo.
Supera l'idea della madre che l'ha messo al mondo.
Franca?
Sì, dicendo questo, ecco tua madre, indica a noi chi deve essere la nostra madre. Quale? Chi è che... La madre è quella che educa, che conduce, che accompagna, che da chi dobbiamo farci guidare. E siccome la Madonna non conosce ragioni di uomo, noi dobbiamo farci guidare da questo pensiero che non conosce ragioni, che fa conto solo su Dio.
Generalmente le nostre madri conoscono molto bene le ragioni degli uomini.
Ecco, e vogliono questo per i loro figli.
No, per l'onore del mondo.
Volevo chiedere una cosa riguardo, se posso, riguardo al Vangelo di ieri, no? Ieri mattina. E quando Gesù dice, non voi scegliete me, ma io scelto voi, e vi ho costituiti affinché andiate a portare frutto e il vostro frutto rimanga, affinché il Padre vi dia tutto ciò che domanderete in mio nome. Questo affinché il Padre ci dia tutto quello che noi domandiamo in suo nome, lo fa dipendere dal frutto che rimanga. Il frutto che rimane è la conoscenza di Dio, le cose eterne durano, rimangono. Quindi vuol dire che se noi abbiamo come fine Dio questo, la conoscenza di Dio, solo a questo patto tutto noi chiediamo nel suo nome.
Certamente.
E il Padre non ci nega niente.
Esaudisce
sempre, perché... perché si chiede nel nome del figlio.
Certo. Grazie. Vuoi
ascolto.
Sandra.
Perché donna? Donna la chiama.
Non la chiama madre.
Non la chiama madre.
Anche le nozze di Cana. Quando dice non più vino, come porta questo a te, a me, donna?
Donna.
Donna.
Fidati chiamarsi donna.
No, molti figli per esempio chiamano i genitori col nome di battesimo, non li chiamano tutta mamma.
I tempi corrono,
va bene lo stesso, però
quel che veramente offende è quando gli dicono fuori c'è tua madre, chi è mia madre?
Appunto, gli dici chi è mia madre?
Chi è mia madre?
Quindi è un cammino, questo, di per noi.
Certo, perché noi vantiamo sempre,
certo.
Le diritti, no? Qua,
hai detto con Franco prima, che la risurrezione dell'uomo coincide con la rinascita.
Se non rinascete dall'alto non potete vedere il regno
di Spirito, sì.
Una conclusione.
Si è detto, hai detto che non c'è niente di più alto che vedere la comunicazione dell'essere che il Padre fa il Figlio. Comunicazione dell'essere che viene solo con lo Spirito Santo. Allora bisogna far coincidere la risurrezione dell'uomo con la Pentecoste.
Lo Spirito, sì.
Perché pensavo questo, c'è un momento in cui l'uomo fa esperienza di essenza, quindi di morte. Ma poi in contatto a Cristo risorto non è più morto, perché ha la possibilità di seguire lui verso l'ascensione, quindi verso Pentecoste.
Certo.
Quindi diciamo dalla morte a questa risurrezione intesa come Pentecoste c'è tutto un cammino che non è più morte, che non è ancora Pentecoste, ma comunque è un cammino fondato su una certezza.
Capisco.
Ecco, allora per chiederti prima quello che avevo intenzione di dire. La conoscenza intellettuale del Padre e del Figlio presuppone già l'aver capito che cos'è l'essere e la persona?
Certo.
E allora mi diventa difficile, perché quando Pinucci ha detto si coglie prima l'essere o la persona, tu hai detto la persona è un rapporto. Lei ha detto allora ci sono tre esistenti, tu hai detto un rapporto tra il pensiero dell'essere e l'essere. Poi però la conversazione è finita così, cioè molto così, ma era per capire in che misura allora il capire che cos'è una persona, se è effetto di un rapporto, allora c'è un rapporto quando io ti avevo detto...
Se tu non capisci non arrivi mai al concetto di persona, allora Dio è unico.
Allora, quando ti avevo chiesto, tu mi hai detto non mischiare antipasti con tutte le altre cose, no?
Certo.
Quando ti avevo detto che una volta avevi affermato che per arrivare a conoscere il Padre, ascensione, era necessario capire che cos'era il pensiero di Dio in Dio e da Dio. E ti avevo detto, questo l'avevi definito il rapporto dell'ascensione, per entrare in questo concetto di persona che è un rapporto, no? Di pensiero del rapporto. Allora per arrivare a questa conoscenza intellettuale del Padre bisogna arrivare a capire che cos'è l'essere e la persona nella fede, che quindi è un rapporto per arrivare a conoscere il Padre.
No.
No?
Stai mettendo l'antipasto nella minestra, non va bene.
Ma vedi...
No, è disgustoso.
Va bene.
Giovanna?
Maria non ha peccato, però deve pure fare questa esperienza di morte, no? Di suo figlio. Però
c'è un legame.
C'è un legame
naturale. Sì. Come ogni madre con suo figlio.
Però perché questa duplice prova, no? Che vede suo figlio morire e viene non offesa perché non è nell'io, ma Gesù che le dà un altro figlio, no? È un'offesa, si dice.
È la vera morte.
Ma però poi c'è la morte anche.
È la vera morte come madre.
È la vera morte di una madre. Perché queste due morti? Queste due duplice prove.
Ma
no,
proprio perché Maria era madre di Gesù.
Sì.
Concepito proprio dallo Spirito Santo. Ma proprio che madre di Gesù lei aveva un legame. Non un legame di peccato,
sì,
di orgoglio, capisci, questo è mio figlio, no, però c'era un legame, come ogni madre, perché suo figlio era suo, a un certo punto suo figlio non è più suo figlio è un altro, quindi è la creatura, capisci, che viene spogliato completamente di tutto di sé, è tutto opera di Dio, e poteva essere anche un vanto questo.
Ma poi nonostante questo lo vede ancora morire.
Lo vede, ma è nel vederlo morire che avviene questo, che è più che morire quel fatto lì, capisci? Che addirittura Gesù le sottrae se stesso, muore, ma lei poteva anche dire sono madre di questo morto. Lui addirittura invece trasferisce il compito della maternità.
Noi diremmo tradito, sei tradita.
Certo.
Ma lei non ha sofferto questo tradimento, hai detto prima, perché non era nell'io.
Cosa non ha sofferto?
Non ha visto un tradimento come un'offesa.
Sì, lei non l'ha visto, però sarebbe... E per noi invece questo superamento che non è un peccato, no? Perché è che dobbiamo superare le creature anche quando non...
Dobbiamo superare anche... quelli che possono essere i nostri vanti. Io ho lasciato tutto, io ho venduto tutto, noi abbiamo lasciato tutto per seguire te, mi capisci? Quindi già, che cosa avremo? Vedi?
Quello che abbiamo già fatto per Dio.
Quello che abbiamo fatto per Dio. Ecco. Anche quello che abbiamo fatto per Dio va dimenticato, va superato, perché grazie a Dio.
Quindi non deve essere per te motivo, capisci, di vanto.
Sì, sì. Mm-hmm. Luigi, posso dire una cosa? Ma va molto bene, Dio opera per spogliarci di tutto, anche delle grandi cose più giuste con suo figlio. Però un momento fa mi hai detto una cosa che mi ha aiutato molto, che ho detto sì, è figlio amato da suo figlio e glielo consegna a sua madre. E quindi lei poteva accoglierlo, perché lui vuole quello che vuole il figlio lo amava, quindi era in questo processo d'amore che è possibile. Certo, costa sempre lo spogliamento di tutto, però nello stesso tempo non era, ecco, non lo vedevo più così, perché lo vedevo atroce nel pensiero dell'io, però essendo lei no, che non è nel pensiero dell'io, che vede tutte le cose a Dio, come una missione da compiere.
Ha detto la logica dell'amore.
La logica dell'amore, che è bella, e non è così tradire Franco. E morire.
Sì, ecco, colei che ti genera nell'opera tutta compiuta da Dio, hai scritto. Madre, il compito della madre di generare. E questa madre però, ecco, da cosa hai detto prima, ci accompagna certo fino alla Pentecoste, perché ancora la vigilia della Pentecoste erano tutti raccolti con Maria nel medesimo luogo. Però ecco, c'è Cristo, che quel luogo che è Cristo, no? Pensiero di Dio, assorbe anche quella che è la funzione di Maria.
Ah sì, certo. C'è tutto.
Maria ha la funzione di farti incontrare con il Cristo risorto, e poi è con Cristo risorto, certo, che vieni generato.
Questa è la funzione di orientare tu a Dio, perché però tu risorgi in quanto metti Dio di sopra di tutto. Sei risorto, vero? Quindi hai superato il mondo, le cose che si vedono, le cose sensibili, le cose che passano, hai messo Dio prima di tutto, quindi sei proiettato nel cielo di Dio. Quindi, questo è Maria. Maria è tutta proiettata nel cielo di Dio. Però questa è la creatura ideale voluta da Dio, Immacolata Concezione. Cioè la concezione di Dio non macchiata da pensieri di uomo. Quindi qui abbiamo la creatura ideale che è tutta, quindi per non essere macchiati bisogna essere tutti proiettati unicamente nel cielo di Dio.
Poi non conosco l'uomo, mi faccio fatica a capire, nel senso che non riesco a rendermi ben conto di cosa voglia dire. Questo.
Non conosco ragioni umane, cioè non conosco altre ragioni al di fuori di Dio.
Ma le ragioni sono fuori di noi o sono dentro di noi, le ragioni da superare?
Ma ogni cosa ha la sua ragione, il filo debole ha la sua ragione, l'albero ha la sua ragione, capisci, il cane ha la sua ragione, ogni cosa ha una sua ragione, che giustifica, capisci, per cui, non capisci che, non so, ti adegui al gatto perché dai da mangiare, non gli dai un bue da mangiare al gatto, capisci, ti adegui a, e quella è la ragione, capisci, ogni esistente ha una sua ragione, perché a te ti sparirebbe come esistente, e noi ci giustifichiamo, i buoi campi la moglie, e sono delle ragioni, i buoi hanno delle esigenze, i campi hanno esigenze, la moglie ha delle esigenze, io tengo presente queste esigenze, mi adeguo, mi capisci? Ecco, e ho delle ragioni.
Cioè,
Maria è soltanto una
alla realtà che io...
alla realtà che io sperimento, tocco, vedo. Invece mi devo adeguare alla realtà che non vedo, non tocco, che la realtà non è apparente. Apparente è ciò che tu vedi e tocchi. La realtà assoluta non è apparente. Noi ci dobbiamo adeguare alla realtà non apparente. La nostra vita è nascosta, non apparente, nascosta in Dio. Ma per vivere per Dio tu ti devi adeguare alle ragioni di Dio. E le ragioni di Dio, parole di Dio, non sono mai parole umane, nessuno ha mai parlato come te. Quindi vedi che la diversità tra il Vangelo e tutti gli altri libri, anche di grandi saggi o quello che vuoi, è diventata tra questo, nessuno ha mai parlato come te. Ragioni divine.
Quindi Maria, quando dice non conosco uomo, è come se già portasse tutto il Cristo dentro.
Sì, certo, logico.
Cioè lei è...
Lei portava tutto questo orientamento unicamente a Dio, non voleva sapere altre ragioni. Non voleva sapere altre ragioni. Non si giustificava con altre ragioni.
Tutti i passaggi che dobbiamo fare non siamo mai soli. Cioè anche di fronte alla sua morte, anche nella sua esperienza di morte, ci lascia comunque...
Sì, non c'è nessuno.
Ci indica la via.
Pensavo che con Gesù non c'è proprio il minimo spazio per il sentimento.
concede.
Ma il sentimento non è male, l'ho detto molte volte.
Sì, ma trattando sua madre.
Non cede le ragioni, non è.
Trattando sua madre in quel modo.
Certo.
È proprio quello.
Ma
che
tu pensa che se gli avessi detto fuori ci trovano pronti, vado subito a abbracciare, a incontrare, eccetera. Noi tutti quanti siamo giustificati, la madre prima di tutto.
Ma non sarebbe un prima di tutto.
Scusami, lui lasciava tutti. Stavo parlando con gli altri, eccetera. C'è tua madre, vado subito, eccetera, capito? Tutti quanti noi siamo giustificati a seguire, cioè, chi ama suo padre e sua madre più di me, cioè, a mettere le ragioni, sì, cioè, sì. La vita per...
Sì, avrebbe una precedenza.
La precedenza è la vita per la madre. Cioè, lì è... Abbiamo costruito tanti di quei castelli attorno alla madre, mi capisci? Che poi dopo tutta una proiezione, sì, sì. È una proiezione di ambizioni, poi la madre, mi capisci?
Sì, sì, vero.
Di sentimenti, di natura, eccetera. Noi abbiamo fatto dei castelli e abbiamo esaltato, eccetera, questo rapporto madre-figlio, ma il rapporto è vero con Dio, perché se noi, l'ho detto molte volte, se noi conoscessimo veramente Cristo, quanti di noi scapperebbero? Tanti che vanno in chiesa, eccetera, pregano, eccetera, credono di essere religiosi, perché non conosco, ma se conosce Cristo come scapperebbero? Se lui è uno che ti dice chi ama suo padre e sua madre più di me non è di me, chi viene a me e non odia suo padre, non va, dice, hai voglia.
Sì, ma in genere si sorvola su
questo. Si sorvola, appunto. Sì.
Che sono difficili da capire.
Appunto.
E...
appunto.
Non intendeva quello, intendeva qualcos'altro.
Già.
Comunque, erano salvi.
Già. Appunto. Punto pratico, se conoscessimo veramente le esigenze che Cristo rivela, ma è proprio comprendere queste esigenze che uno comincia veramente a camminare, capisci? Attendi, tu ti accorgi, capisci? Fai salotto, sì, sì, sì. Anche in campo religioso fai salotto. Ci incontriamo per, capisci, parliamo di cosa, il battesimo, la crema, e facciamo salotto.
Ma visto che la Madonna è tra noi, no? E in un certo senso, tra Dio gli ha dato tanti, un certo talenti, visto che in principio al verbo, cioè in Dio le cose sono fatte tutte benissimo, no? È inevitabile, non dovrebbe essere evitabile, no? Che poi ci sia ancora un... per la Madonna, quindi per noi. La creatura
la Madonna, legame sentimentale. La Madonna è una conseguenza del peccato.
Ah, ecco.
La Madonna è venuta fuori in conseguenza del peccato. All'inizio era Eva. La Madonna è stata voluta da Dio, ma già nell'ambiente di peccato. Nell'ambiente di peccato è l'Immacolata Concezione, ma l'Immacolata Concezione è l'ambiente di peccato. Perché è in funzione nostra, eh?
Ecco, per quello che anche lei ha questo superamento,
certo,
da fare.
Certo, certo.
Invece Eva, se non fosse caduta,
sarebbe stata lei.
Però non avrebbe avuto il sentimento da superare.
Ah, perché è lì, appunto, se non avesse peccato, perché il sentimento ti sta. Il sentimento per sé non è peccato. Il sentimento tu senti, è Dio che ti fa sentire. E quando vivi, in conseguenza è il sentimento che diventa peccato.
Sì, no, però appunto dico la Madonna deve superare ancora il sentimento allora perché viene da dopo il peccato.
In questo ambiente di peccato,
se no non ci capisco. Io non ci sarebbe nessun problema, no?
Certamente.
Si crescerebbe tranquillamente.
Eva non... Ma...
E poi era ancora questo, siccome sia Giovanni che Maria tacciono, vuol dire che loro comunque essendo così talmente avanti già... vedono in tempo reale la parola sua.
Sì, ma tu mettiti in quell'ambiente lì, capisci? Cristo stava morendo. E in che modo stava morendo? Qui non c'è spazio per parole. E lui solo parla, e non c'è spazio per dire qualcosa. Cioè, di fronte a una situazione gravissima, si è davanti, non si parla più. Si parla prima, capisci? Fate curati, capisci? Dopo non si parla più.
Ecco, non è che... scrivendo così il Vangelo Giovanni, cioè che noi, facendoci vedere che non dicono niente, voglia dirci che in tempo reale loro capiscono subito cosa voglia dire Gesù con questo non è tuo figlio. Cioè.
Ma vedi, il capire non c'è ancora Pentecoste. Quello che si capisce è questo, che Maria viene affidata a Giovanni. Giovanni, da parte di Gesù, assume la parte di figlio che prende su di sé, infatti dirà prende su di sé, quello si capisce, capire quello spirito di questo e voglia. Ah,
ecco. Sì, sì, ecco tua madre, disse al discepolo, quindi il dono è completo, non lo dice solo a Maria, ecco tuo figlio, ma lo dice anche al, certo, al discepolo, ecco tua madre. Cioè, indica una reciprocità che deve esserci, no? Perché se no non è efficace la cosa.
Sì, Gesù sulla croce non poteva parlare.
E come ha fatto?
Perché moriva di asfissia, quindi non poteva parlare. Quindi pensa agli sforzi, lo sforzo che ha dovuto fare per poter mettere una parola.
Come mai Giovanni non le ricorda tutte le parole di Gesù?
Vabbè.
Completa per le altre.
E da quel momento il discepolo l'ha prese con sé. Nino?
Lui se l'ha presa nella sua casa.
Vabbè.
Il discepolo in quel momento accetta la volontà del Signore, e la prende nella sua casa. La sua casa penso che sia il motivo vitale che lui aveva, la ricerca di Dio. Quindi Maria entra a far parte di questa ricerca con quello che può offrire Maria.
Anche.
Questo che dice, da quel momento, ecco, perché c'è la parola di Dio.
Nasce la parola di Dio.
Nasce dalla parola di Dio, certo. Proprio, perché noi non possiamo dire le nostre iniziative,
no.
Ecco, solo quando la parola di Dio parla, secondo me, allora lì uno può,
certo,
assumere, prendere con sé questa,
certo,
questo pensiero che non conosce ragione umana, la ragione di uomo.
Certo.
Riguardo alla madre, no? Prima hai detto così che si sono fatte tante
voci, non si sente,
tante cose. Però una volta a me mi è venuta in mente una cosa che hai detto, no? Che ogni tanto dici così, oh, il Signore non ci chiede di lasciare padre e madre, magari uno va in missione, lascia suo padre, lo mette nei cronici, lo mette così. Ecco, capisco quello che vuoi dire, no? Che non si deve vivere per i genitori, non si deve vivere per quello, e nello stesso tempo Dio non comanda di abbandonare il genitore, anche di non abbandonare nessuno, perché me ne mette vicino, quindi me ne devo occupare.
Capisco.
Ecco, allora mi sembra sempre molto difficile sentire parlare.
Tu lo sai meglio di me, certi genitori religiosi prendono l'amore tra figlie e madre o padre, addirittura come peccato. Per cui non si può nemmeno più scrivere, capisci, a padre e madre, bisogna rompere tutto.
Noi. Sì, sì.
Facciamo così la perfezione.
Ecco, e qui è prima di Gesù che dice va figlio mia madre, sembra proprio che vada, che sia vicino a quello stile lì, no? Dei conventi.
Sembra,
però è solo
apparente.
Cioè, è per dire che non dobbiamo più scrivere giustificarsi in quello, sì. Perché noi avremmo preso la scusa, o anche Gesù ha fatto così, e giustificate.
Io conosco dei religiosi, che Gesù è andato a nozze, quindi va bene, già sta. Sandra?
Diciamo che oggi è la festa della mamma.
Da domani?
Va bene, siamo andati con i vesi.
L'augurio.
Grazie.
Certo. Carla?
Questo prendere con sé la madre di Gesù, praticamente non l'aveva già accolta prima, non aveva già capito la Madonna Giovanni, seguendo Gesù fino ai piedi della croce.
No, qui nasce da una parola, che Gesù dice morendo,
diciamo, il fatto che
e la fida. Prima
il fatto che Giovanni si trovi sotto la croce,
sì,
soltanto lui,
sì,
aveva comunque capito qualcosa di più degli altri.
Sì, c'era una porta d'amore che lo teneva, certo.
Cioè, anche questa,
ma
comunque,
il rapporto era con Gesù, non era con la Madonna, il rapporto era con Gesù.
No, ma
non era con la madre di Gesù, era con Gesù. Adesso è Gesù che ha parlato e ha stabilito un rapporto tra sua madre e Giovanni. Il rapporto nasce dalla parola.
No, ma pensavo a questo generale, cioè al capire la generazione, cioè al capire o il generare Gesù in noi. Cioè se Giovanni aveva capito allora. Cioè,
no.
O già prima, o comunque sotto la croce è stata una conferma.
No, il rapporto d'amore, capisci che rinsalda, ma evidentemente se Gesù affida a Giovanni sua madre è perché sua madre aveva un compito da svolgere con Giovanni, in nome poi di Giovanni, di tutti coloro che a un certo momento entrano nell'animo di Giovanni.
Poi dicevi prima, noi avremmo, così nelle logiche umane, come figli, ci avessero detto fuori da tua madre, avremmo mollato di tutti, saremmo andati fuori, no? Perché c'era... Però cioè, questo far aspettare sua madre fuori mi faceva pensare a quando...
Non è tanto il far aspettare, è che addirittura dice chi è mia madre.
Sì, no, ma nel senso che naturalmente lui rimanendo lì e non andando fuori è perché ha visto questa necessità, questo bisogno che c'era. Cioè, mi è fatto venire in mente quando si dice la parola di Gesù, quando ti arriva, cioè arriva soltanto una volta sola. Perciò Gesù era lì, parlava e cioè, sapeva che non doveva assolutamente uscire per qualsiasi altra ragione, perché gli altri era necessario far arrivare questo annuncio.
Non era un argomento sufficiente per...
Sì.
Infatti dice chi è mia madre. E sua madre era tutti quello che lo ascoltavano.
Questo sono in quattro parole tu hai detto
quindi hai detto no. Che né Maria né Giovanni non potevano capire perché non erano ancora arrivati a Pentecoste, però in questo momento cosa hanno capito? Giovanni ha capito che
Maria doveva prendere con sé Giovanni doveva prendere con sé Maria, ha capito quello.
Sì, Giovanni ha capito che doveva seguire Maria, che Maria sappiamo che è questa, che...
Non doveva seguire, doveva prenderla con sé.
Prenderla con sé, sì, comunque doveva vivere...
Giovanni andava poi a finire a Patmos, nell'Egeo, capisci?
Dove
che Maria... Nel
E Maria
era
di Maria?
C'è ancora la casa.
Sulle coste della Turchia, c'è un monastero.
C'è una casa, la casa in cui
anche Maria. C'era
stato un monastero. Quella casa lì era stata scoperta per un fatto miracoloso, perché quella Emmerich, che era una visionaria, in sogno vede, perché quella casa era sepolta sotto la collina, e lei che indica che scavando... in quel punto lì, in Turchia, no?
C'era
Smirne, ha scavato e ha trovato la casa con la
In che anno? In che secolo?
Ma per Giovanni mi sembra di capire, no? cosa prendere con sé la madre, ma Maria invece in quel momento lì cosa ha capito? Maria
che doveva seguire Giovanni?
Prenderlo come figlio.
Che non seguiva Giovanni? Era affidato, suo figlio l'ha affidato a Giovanni, lei l'ha affidato a Giovanni e capisci? Doveva andare dietro a Giovanni.
Ma non capisco cosa voglia dire questo, che Maria debba andare dietro Giovanni. Che debba andare Giovanni, forse.
Un giorno o l'altro dovremmo andare anche noi a Patmos.
Poi Gesù ha risolto a
sì. Ecco che sono delle ragioni. Cioè, simili, vicini.
No, e poi mi ha fatto fare il paragone anche a Domenico, che ci accertava.
No, volevo andare a
E in Matteo, no? Cioè, che differenza c'è?
Anticipa, riesce a leggere cosa penso, poi le parla tu.
Ho visto che cercava all'inizio, no? C'è la differenza che c'è tra questo prendere con sé Maria, qui sotto la croce, e il prendere con sé, che dice invece Giuseppe. Giuseppe anche rappresenta la nostra anima, come in un altro momento del cammino.
Certo.
Però c'è un prendere con sé Maria, prima è un po'... anzi nella gioia, non se vuoi, perché doveva sposarsi, no?
Sì, vabbè, perché c'è un dubbio, però è un dubbio tremendo.
E quando deve sposare anche
quello.
Quindi cioè, c'è, quando... qui non c'è nessun dubbio. Là c'era un dubbio terribile.
Però ecco, sostanzialmente è la stessa, prende quel punto di vista.
Ah, sì, certo.
Là per capire una cosa che ti supera.
Certo, che tu non potevi superare. Che le ragioni umane ti impedivano di superarlo. Giuseppe non poteva superarsi. La realtà era quella.
Là è proprio un levate la pietra, no?
Capisci?
Perché un macigno.
Se l'angelo non gli avesse parlato, chi gli avrebbe fatto superare, capisci? Se Maria era incinta, è stata con qualcuno, c'è niente da fare. Chi poteva
quindi
superare?
Avuto bisogno di questo. E adesso invece qua, invece, perché anche lì c'è da...
qui non c'è Gesù, non ci sono dubbi qui. Qui c'è soltanto la parola di Gesù, chiaramente dice questo è tuo figlio, questo è tua madre.
Hai detto qui se vuoi andare avanti nel cammino, c'è, se vuoi seguirmi io sto morendo,
c'è un compito, prendi tua madre. Io non sono più con voi, quindi non vi lascio soli, c'è cioè, mia madre. Anna.
Non dovrebbe essere più la Madonna che prende Giovanni, visto che no, è lei che insegna.
La fida proprio. La fida Giovanni. La fida Giovanni.
Scusa, non ho capito.
La fida è Giovanni, la Madonna era una donna.
Ah, in quel senso lì.
Giovanni era un uomo. La fida Giovanni. Gina?
Sì, e pensavo cosa significa per noi prendere con noi Maria a questo punto, no? Ecco. Perché l'angelo è vero, l'ha detto Giuseppe, questo valeva anche per noi, non temere di prendere con te Maria e il bambino. E fuggi in Egitto la prima volta, no, prendila con te. E poi prendi il bambino e sua madre fuggi in Egitto. Ma sembra questo prendi il bambino e ritorna, ecco. E adesso Dio ci fa arrivare anche questa parola, prendi con te Maria. Questo prendere vuol dire uniformarsi a questo suo, questa sua purezza di intenzione. Che non
assumi su di te. E c'è un problema, il problema della tua anima, quello che la tua anima ha bisogno di assoluto, prendi su di te questa passione di assoluto, come si fa la tua vita. Tu quando prendi qualcosa su di te resti condizionato da quello, eh?
Ecco, prendilo su di te.
Dove ti senti?
Direi che come prima Gesù aveva detto amatevi come io vi ho amato, adesso dice superatevi come io vi sono superato, come io vi ho fatto vedere come si supera.
Si scrive così
Emmerich, 2M.
2M,
sì. CH finale.
CH. No, è questo il pensiero, cercavo di capire meglio, no? Nella situazione in cui Gesù mi dice quelle parole, no? Donna, ecco tuo figlio, figlio, no. Sì, donna, ecco tuo figlio, poi figlio, ecco tua madre. Ecco, non le ha dette prima, ma in quel momento lì della morte, prima di morire in croce, senza che ha dovuto raccogliere tutte le sue forze per poterle dire, però così l'importanza che...
Sì. Tuo pensiero?
Ecco, è un esempio d'amore, è un amore completo.
Sì. Sandra?
Donna, ecco tuo figlio.
Sì.
Avevi detto con Osvaldo l'altra settimana che non altro che arriverà il momento in cui Dio ci farà ragionare sull'essere persona, cioè di essere Dio condurci su questi argomenti.
Certo.
Intanto che Dio non conduce perché noi non riusciamo ancora a entrarci, non saremo capaci di entrarci.
Ti trovi di fronte alla parete, un muro. Cosa fai? Carla.
Capire la funzione di Maria.
Sì, Giovanna.
Beh, come per arrivare a Dio, come è necessario superare proprio tutto. Anche quello che a noi sembra buono, che sembra però Dio è Dio.
Dio è Dio, una singolarità estrema. Non si confonde con niente. Il che vuol dire che devi proprio andare da Lui, nient'altro.
Solo Lui.
È solo Lui che rivela il suo volto, non c'è nessun altro. Tutti ti convogliono là, ma tu a un certo momento devi presentarti a Lui. Un rapporto personale. Franco.
Tempo di Maria.
Soltanto Maria può dire non conosco l'uomo.
Mm. Sì.
Quanto ci parla la croce di Cristo.
Alla fine hai detto con Pinuccia che prendi con te vuol dire prendi su di te la tua anima, prendi su di te questa passione del sole.
Certo.
Ma non ho capito questo, perché quando noi siamo ai piedi della croce non stiamo subendo questa passione di assoluto che non riusciamo a comprendere.
Sì.
Allora non vuol dire prendi con te Maria, non vuol dire che quando facciamo esperienza della morte di Dio, della sua assenza, possiamo rivolgerci a Maria che ci può aiutare nel cammino verso ci indica la via per la risposta.
Per quello devi prendere su di te.
Ma non è che prendo su di me questa passione assoluta.
Maria è questa passione assoluta. Maria è questa. Sì. Non conosco uomo.
Più, se più la lezione fosse questa, non, non conosco uomo, quindi non
ma tu devi prendere su di te.
Tutte le ragioni.
Tu subisci la passione di Cristo, ma non hai la possibilità di capire.
Sì, sì, cioè, mi dà la possibilità di capire. Certo. Va.
Quindi è giusto dire che adesso che il sentimento di passione non è peccato, però se.
Tu sei sempre provato delle volte che uno ti presta un piede che dici oh mio sono nel peccato no,
ecco.
Ti ha prestato un piede, sentilo.
Però nel disegno iniziale di Dio quindi non c'era nemmeno sentimento.
C'è il sentimento?
Prima del peccato.
Ma, no, ma te, ma Adamo.
Però è diverso.
Tutto il rapporto che aveva con le creature, con la creazione, dava il nome, quello è tutto il sentimento.
Però quando ad esempio Dio allora dice
non viveva per quello.
L'angelo nel paradiso terrestre.
Sì.
Non si può tornare indietro, se no. Senso unico. Quindi sì. Dopo era un si può dire che era un sentimento diverso prima del peccato da
fare. Ah, molto, molto diverso. Caspita. Tanto che se Dio bisogna di nascondersi, prima non si nascondeva mica. Prima non si nascondeva. Cioè, prima Dio bisogna di nascondersi. Vedi l'opera del peccato, eh?
Capito? Però in quel senso lì viene di nuovo da dire. Ma allora è un po' colpa del. Non è solo una rivelazione il peccato originale, è anche proprio un po' colpa se è nel tempo così. Se non fosse stato per.
No, ma tutto quello che
sono andate così le cose.
Tutto quello che. No, ma se non fosse. Tutto quello che è avvenuto. È scena? Teatro? Capisci? Noi non dobbiamo. Capisci? Non dobbiamo mai. Perché tutte. Anche il fatto di Adamo, tu devi sempre pensare è opera di Dio per me. Quindi è lezione di Dio per me. Ecco, noi dovremmo interpretare domani la risurrezione di Lazzaro, non come risurrezione di Lazzaro, come lezione di Dio per me. Che cosa Dio mi dice? Quindi Lazzaro risorge non per sé, per la mia risurrezione. Infatti Lazzaro non ci sarà ai piedi della croce.
Sì, io ci devo essere. Tutto come specchio, basta.
Ah, sì.
Quindi Lazzaro non è ancora vivo quando Gesù è morto.
Lazzaro era vivo, risuscitato. Sono passati pochi giorni.
No, dico vivo dopo la risurrezione, dopo la che Gesù ha risuscitato. Quindi quando Gesù è morto
l'ha già
ancora vivo.
Certo, perché è morto dopo pochi giorni che l'aveva risuscitato, passano 10 giorni almeno. Quindi tu hai visto anche non si vede i piedi della croce d'acqua, nemmeno Marta, non ci sono. Ora uno che abbia ricevuto un miracolo del genere di risurrezione morte, penso poi fuori non ci sono. Per dire che non basta, risurrezione morte, Pinuccia.
Una volta hai spiegato questo non temere di prendere con te Maria, vabbè, era spiegato nella prima fase del cammino, no? Però penso che vale anche per questa. Ce l'hai spiegato così, non temere di prendere con te.
E dai, ma lì c'era un dubbio, per cui dici non temere, qui non dice non temere.
Allora, va niente.
È una cosa diversa.
Va bene, non dice più temere, però dice prendi con te Maria. Prendi con te Maria. Prendi con te questa passione pura per Dio, questo pensiero puro per Dio, questa contemplazione pura di Dio. Ecco, però volevo dire non tanto il temere, ma cosa vuol dire prendere Maria, ecco. E questa passione di assoluto vuol dire prendere
su di te.
Pensiero puro di Dio.
Prendi su di te.
Questa contemplazione di Dio. Sì. Prendilo su di te.
Va bene, domani.